Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Si è appena aperta la Mostra del Cinema di Venezia, la sua 74esima edizione, quindi la puntata di oggi è dedicata proprio a questa importante manifestazione. E cominciamo subito con un servizio di Luca Pellegrini, che ha intervistato tra gli altri anche il direttore della mostra, Alberto Barbera.
Una mostra del cinema, la 74esima, che si annuncia piena di sorprese, in cui tutti i generi si affacciano alla competizione, ma anche tentativi di sperimentazioni delle forme e delle tecniche, con un'apposita sezione dedicata anche alla realtà virtuale. Una panoramica del cinema del mondo, molti gli autori, moltissimi gli esordienti. Addirittura 20 titoli italiani, di cui 4 in concorso, a dimostrare una grande varietà e vitalità della settima arte, aspetti che dimostrano anche la qualità intrinseca di un importante, necessario ricambio generazionale. Ci sono anche molti film americani, segno di una riconquistata fiducia di Hollywood nei confronti del Lido e del suo festival, a cominciare dal titolo di apertura, Il sorprendente Downsizing di Alexander Payne. Ma ci sono anche titoli che riflettono le difficoltà e le paure della società e i fatti dolorosi che hanno segnato l'attualità italiana, come fa Gianni Amelio, che gira un documentario Casa d'altri nelle zone del terremoto, mentre sul fronte della storia religiosa e dei fenomeni legati alla vita della Chiesa, Barbiana 45 di Alessandro D'Alessandro riscopre la figura di Don Lorenzo Milani e i suoi ragazzi, un film nato dal recupero del materiale girato da Angelo D'Alessandro nel dicembre 1965 nella scuola di Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro appunto dopo la morte del padre, l'unico a ricevere da Lorenzo Milani il permesso di riprendere lui e la sua scuola, e per questo l'unico documento esistente con Don Milani in scena che narra, che parla, che spiega. Oppure William Friedkin, regista attentissimo ai confini tra il bene e il male, che è riuscito a girare in The Devil and Father Amorth l'ultimo esorcismo del famoso sacerdote. E poi ci sono anche le storie salentine, quotidiane e semplici, nelle quali si ritrovano i protagonisti, tutti non attori, del film di Edoardo Winsper, La vita in comune, autore sempre sensibile e attento all'umanità, e le migrazioni, un tema affrontato da molti titoli, primi fra tutti Human Flow di Ai Weiwei in concorso. Il presidente della Biennale di Venezia sottolinea la grande vitalità della manifestazione veneziana e la sua specificità, che riflette il detto qualcosa di antico e di sempre nuovo.
Sì, nel senso che bisogna operare con lo straordinario coraggio che una istituzione culturale richiede, senza il quale non è più istituzione culturale, diventa un'istituzione di intrattenimento. Al coraggio di affrontare con spirito di ricerca quello che il mondo dell'arte ci vuol dire in tutti i campi, compreso il cinema, occorre, come dire, affiancare la barra dritta del come queste cose vanno affrontate: indipendenza, autonomia, trasferimento pieno di fiducia nei confronti delle persone che fanno le selezioni. Così esce che quando si scopre qualcosa viene creduto, perché si sa che è stato fatto con assolutamente animo libero e indipendente. Se si dice che si mettono 4 film italiani e tanti film italiani in ambito della mostra, non è frutto di un qualche banale accordo, compromesso o qualche diavoleria che interferisca, è una scelta autonoma, il che dà un enorme valore alla scelta stessa e a coloro che ne sono beneficiari. Quindi è la nostra autonomia che dà significato a quello che riveliamo, perché è stato rivelato da qualcuno che lo fa con spirito di autonomia e con coraggio e con consapevolezza del proprio compito.
Presidente, questa autonomia è diventata un valore internazionalmente riconosciuto.
Forse è proprio, se lei risale le ragioni per cui il prestigio internazionale della Biennale è aumentato, scopre che al dunque, al di là dell'efficienza, al di là di tutto quello che è stato fatto in positivo, come sugli spazi, sull'organizzazione interna, sulle risorse umane, tutto quello che vuole, alla fine trova che la fiducia del mondo determina apprezzamento. La fiducia è un'altra cosa, la fiducia è nel, diciamo, nell'impianto che è organizzativo ma che è anche etico.
Presidente, anche lei traghetterà verso l'isola della realtà virtuale?
Mi sento sinceramente caronte, perché ho perfettamente la sensazione che di là c'è qualcosa che assomiglia più all'inferno che non ad altro, perché è il luogo della tecnologia che all'estremo crea le contraddizioni più totali. Insomma, il cinema, fenomeno d'arte che ha come premessa, come condizione collaterale essenziale, come storico fenomeno che lo affianca, il momento di socializzazione, il momento della condivisione nella sala, no, nella quale tutti concorriamo, per cui il fenomeno cinema è stato anche un fenomeno legato alle trasformazioni sociali. Con la realtà virtuale siamo al godimento e alla fruizione puramente individuale, con il regista che lo sa e quindi non ipotizza neanche l'esistenza di una sala, ma sa che questo suo film sarà visto da persone singole. Questa solitudine del visitatore, no? Che in un certo senso contraddice con lo scopo nostro. Noi facciamo mostre d'arte perché insistiamo sull'importanza della presenza fisica del visitatore rispetto alle altre. Dobbiamo naturalmente dare conto di questo fenomeno che è all'opposto, cioè dove il visitatore è in effetti non solo davanti all'opera, ma in una sorta di solitudine vera e totale. I registi saranno capaci di affrontare questo in termini di ricomposizione di un momento di godimento che non esalti eccessivamente la solitudine? Questo lo lascio a loro. Noi già il solo fatto che di fronte a tanti isolati guardatori di opere cinematografiche li mettiamo tutti insieme in un edificio che si chiama Lazzaretto Vecchio, mi sembra che già è una sorta di messa in quarantena in attesa di futuri sviluppi. Cioè, che cosa succederà del virtual reality lo sapremo quando libereremo dal lazzaretto e vedremo se è il caso di portarli in porto oppure rimandarli da qualche altra parte.
Alberto Barbera, direttore della mostra, vede prima di tutto nella varietà e nelle scoperte inaspettate la grande attrattiva della prossima edizione.
Io direi che il segno distintivo di questa edizione è proprio questa estrema varietà, voluta e perseguita, nel senso che siamo di fronte a un cinema ovviamente che sta attraversando grandi cambiamenti e come sempre nei momenti di grande transizione i registi sperimentano, fanno cose diverse e mi sembrava giusto che la mostra valorizzasse questa ricchezza e questa varietà non soltanto italiana ma che appartiene al cinema di tutto il mondo. Ci sono temi di tutti i tipi, c'è il tema delle migrazioni che ritorna in più film, c'è il tema della famiglia o della disgregazione della famiglia, quindi della crisi di un micro istituzione che riflette la crisi dei valori della nostra società, ci sono temi religiosi, c'è veramente la volontà o la capacità, se vogliamo, dei registi di oggi di misurarsi con tutti i temi che fanno parte del dibattito contemporaneo, ecco, diciamo così.
Anche i registi italiani finalmente si misurano con tanti temi diversi e non per niente sono 20 i film che avete scelto nelle diverse sezioni.
Era difficile sceglierne meno perché il tentativo era di dare un'idea di quello che sta succedendo nel cinema italiano, che mi sembra una cosa molto interessante, cioè da un lato c'è una sorta di vero e proprio ricambio generazionale, moltissimi esordi, moltissime opere prime, opere seconde di giovani autori che non credo siano solo una primavera, ecco, perché sono giovani di talento, quindi destinati a rimanere. E dall'altro, e che questo è l'aspetto forse più interessante, è che questi nuovi autori non si accontentano più di stare dentro le gabbie in cui il cinema italiano era rimasto rinchiuso, cioè la commedia di costume o il cinema d'autore autoreferenziale eccetera, ma si misurano con modelli narrativi e spettacolari, come dire, internazionali, capaci di reggere il confronto con un mercato sempre più difficile, però sempre più globalizzato. Allora questa è la scommessa più interessante e la promessa che il cinema italiano possa in qualche modo finalmente cambiare, migliorare, uscire dai propri confini. E allora ecco perché tanti film a Venezia, perché bisognava dar conto di questa varietà che è la ricchezza di questo momento.
E sembra anche che gli americani siano finalmente felici di arrivare al Lido e a Venezia.
Ma sì, sicuramente, perché, come dire, il successo che hanno avuto le edizioni precedenti o i film americani presenti a Venezia negli anni passati, che hanno fatto la corsa agli Oscar, che hanno vinto premi, eccetera, hanno convinto gli studios o le grandi produzioni americane del fatto che questo poteva tornare a essere quello che in passato è sempre stato, un'occasione di promozione, un trampolino di lancio per i grandi film in vista della corsa degli Oscar. E in qualche modo Venezia è privilegiata anche perché è collocata all'inizio della stagione in cui questa corsa inizia. E quindi potete presentare in prima mondiale a Venezia dei film che poi ritroveremo magari fra 6 mesi sull'Hollywood Boulevard, insomma è, come dire, il segno del prestigio che Venezia ha ritrovato e della forza contrattuale che ha recuperato nei confronti del cinema americano.
Può dire Alberto Barbera qual è stato per lui personalmente il titolo più inatteso
Ma i film in attesa sono tanti quest'anno e quindi è difficile indicarne uno solo, anche perché la maggior parte di questi film sono film, come dire, un po' imprevedibili. Ci sono anche dei film di genere, per carità, fatti benissimo e quindi interessanti, ma i film d'autore che sono in concorso, ma anche alcuni che sono fuori concorso, sono film il cui interesse principale sta nel fatto di spiazzare lo spettatore rispetto alle aspettative, alle attese, a cominciare dal film d'apertura. Uno pensa, dalle poche anticipazioni che abbiamo visto, dai trailer su internet, pensa che sono film di fantascienza, poi però il film a un certo punto diventa qualcos'altro, diventa qualcosa di più, se vogliamo, di un film di genere dove si ironizza sulle possibilità di ridurre gli individui a pochi centimetri d'altezza per risparmiare in termini di costi sostenibili legati alla sovrappopolazione. Diventa qualcos'altro e la forza del film di Payne è proprio questa.
Ed ora ci colleghiamo proprio con Venezia e ci colleghiamo telefonicamente con Venezia, dove c'è Alberto Anile, critico cinematografico, che fa parte del comitato di selezione di una delle sezioni più importanti, più significative della mostra di Venezia, cioè la Settimana Internazionale della Critica. Buongiorno Alberto e benvenuto.
Grazie, ben trovati.
Allora, dicevamo, una selezione che è sempre abbastanza ardua, credo, no? Quella della Settimana Internazionale della Critica, che ha portato appunto alla selezione di 7 opere, più credo 2 eventi speciali che fanno parte sempre di questa sezione.
Esatto, sì, perché il film di apertura e di chiusura sfuggono a quello che è il concorso al quale partecipano le 7 pellicole, che sono tassativamente opere prime, mentre la prima e l'ultima, fino all'apertura di chiusura, sono degli eventi che possono anche non essere sordi, anche se spesso lo sono comunque.
E le opere quindi che sono state selezionate, quali sono? Quali sono perlomeno le più interessanti?
Fernando, solamente lo sono tutte. Il lavoro d'altronde è stato molto complesso, e anche se si tratta di esordi, quindi uno pensa che in questo modo si dovrebbe tagliare moltissimo la quantità di pellicole di digitale che arriva. In realtà non, quelle che sono state iscritte, che abbiamo visionato, sono state, adesso se ricordo bene il numero, 464. Viaggiamo sempre più o meno, anche l'anno scorso, quasi 500, sempre su quell'ordine di cose. C'è sempre almeno un film italiano, che è quello che tra l'altro viene proiettato per il pubblico oggi, che si chiama Il Cratere, in questo caso quest'anno, un'opera molto interessante, sia per come è fatta, uno stile molto sorvegliato, severo ma rigoroso. Parla di una ragazzina napoletano, della provincia napoletana, a cui il padre impone quasi di diventare una stella, una diva della musica neomelodica, pagando le lezioni di canto, incisioni di canzoni, con esiti che ovviamente sempre meglio non raccontare tutta la trama. C'è un altro film italiano che invece non è opera prima ed è quello di chiusura, che si chiama Veleno. Anche questo, tra l'altro, ambientato in Campania, dove tra le varie particolarità c'è una Luisa Ranieri eccezionale, alla credo prima vera prova drammatica da protagonista, anche qui con una bravura veramente particolare, insomma, che speriamo venga notata da tutti i colleghi critici.
Certo, la presenza italiana in generale al festival è importante quest'anno, alla mostra è importante.
Sì, ce ne sono diversi. Il film d'apertura di una delle due sezioni principali del festival, cioè Orizzonti, è stato dato per esempio un film molto originale, singolare, che è Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli, che racconta l'ultimo anno di vita della cantante che esordiva in Velvet Underground e poi ebbe una semi-dimenticata carriera da solista. Un film tra l'altro girato in inglese e in tedesco, l'italiano ha naturalmente la produzione, la regia, ma un respiro internazionale che difficilmente i nostri film hanno. Però tornando alla settimana della critica, non vorrei dimenticare un po' le altre cose che abbiamo.
Certo.
Vado molto velocemente. Dunque, c'è un film girato in pellicola, per esempio, una cosa che ormai si fa sempre più raramente, Le Enfants Sauvages, di un autore francese, tra l'altro quasi tutto in bianco e nero, ha degli sprazzi a colori. Questo è un film particolarissimo, abbastanza estremo, non voglio anticipare molto. Dunque, poi il film d'apertura è invece un film inglese, Pincushion, che è andato ieri anche con un bel successo in sala, una storia di una madre e di una figlia, di bullismi al femminile, con una messa in scena molto grottesca, molto particolare, e scenografie tra l'altro italiane, di una scenografa italiana. Poi non voglio sbagliare i titoli, Temporada de Casa è un film argentino, anche questo, come molti dei film nostri, parlano di rapporti tra adolescenti o adolescenti con i propri genitori.
Mm-hmm.
Per esempio un bel film svizzero, Sarah Jou and Luc Garou. Sarah interpreta un lupo mannaro della rivista svizzera che si chiama Katarina Witz, indaga le inquietudini di una ragazzina con delle evidenti difficoltà di relazione all'interno di una famiglia, con dei drammi nascosti. E poi c'è anche un film turco molto interessante, che non sembra un film turco perché è molto metaforico, non è realistico, molto colorato, quasi pop, che si chiama The Gulf, il golfo, e che allude in modo metaforico alla situazione difficile, quasi incomprensibile, che attraversa una patria come la Turchia, che è divisa un po' tra Oriente e Occidente, tra corruzione e democrazia.
Sì.
Un altro film molto interessante, credo potrà sconcertare, si chiama The Drift, ed è di una cineasta tedesca, è quasi un documentario, ma ha una piccola linea narrativa che conduce lo spettatore a esplorare un incanto naturalistico che poi avvincerà lo spettatore, facendogli vedere per diversi minuti delle magnifiche onde marine viste da una nave da crociera, un cinema estatico. Molto particolare. Noi quello che abbiamo cercato di fare è di distaccarci da un gusto, dal gusto abituale dello spettatore, dei produttori, di offrire non soltanto degli esordi, ma anche dei gesti di cinema forte, come dice il capo della nostra delegazione, Giona Nazzaro.
Sì.
Per dare dei segni diversi dal cinema che si vede, che si sente, che si immagina abitualmente per quel poco che arriva nelle nostre sale. C'è un continente cinematografico enorme e con tanti modi diversi di fare e di vedere che questi esordienti possono ancora insegnarci.
E che è giusto conoscere, appunto. Poi appunto una mostra del cinema ha un po' questo, questo
sì,
scopo.
Deve
anche
avere una valenza esplorativa, non la sperimentazione per la sperimentazione, ma cercare di vedere qualcosa di diverso dal
sì,
solito.
Sì, sì. La prima giornata della mostra com'è andata? Come si è aperta? Come è stata ieri?
Abbastanza bene, mi ha colpito appunto questo film Nicole che apriva orizzonti. Il film invece d'apertura ufficiale, da Downsizing, con Matt Damon protagonista, regia di Alexander Payne, regista di Sideways, ha una bella idea, un'umanità afflitta da un'apocalisse incombente, per cui si cerca di rimpicciolire gli abitanti in modo da non sciupare le risorse della natura e produrre meno rifiuti. Quindi gli umani, almeno quelli che vogliono, vengono ridotti a un'altezza di quasi 13 centimetri. Ma Damon decide di il suo personaggio. coraggio, decide di farlo, la moglie all'ultimo momento si tira indietro, e quello che succederà poi è imprevedibile, è complicato, e comunque il film ha una deriva sempre sul discorso ecologista, che però diventa a un certo punto anche un po' lamentoso. Il film è anche lungo, 2 ore e un quarto. Non mi pare che sia stata una grande apertura per il Settimo di Venezia quest'anno.
Quindi può solo migliorare nel corso di questi prossimi giorni.
Sì, non tutto può andare benissimo. Cioè, ci sono le star, c'è Matt Damon, un bravo regista come Alexander Payne, ma insomma l'anno scorso c'era La La Land, per dire, quello fu un
che ha vinto tutto il vincibile, certo. Grazie allora ad Alberto Anile del Comitato di Selezione della Settimana Internazionale della Critica. Continueremo naturalmente a seguire la mostra di Venezia, questa 74esima edizione, nel corso di questa settimana, e ovviamente poi ne parleremo ancora in maniera più ampia venerdì prossimo. Grazie di essere stato con noi.
Grazie Rosario, grazie a voi, buona giornata.
E rimaniamo a Venezia anche per la nostra musica di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Ed erano le note della colonna sonora di Anonimo Veneziano, un film del 1970, la colonna sonora era di Stelvio Cipriani, per il film diretto da Enrico Maria Salerno, interpretato da Tony Musante e Florinda Bolcal. E sulle note di questa celeberrima colonna sonora chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.